Dio vi benedica, fratelli. Cerchiamo nella nostra Bibbia, nel libro di Genesi, il capitolo 19. E l'altra scrittura che leggeremo si trova in seconda lettera di Pietro. Genesi 19, dal versetto 6. Dal versetto 14. E il titolo di questo messaggio di oggi è La disgrazia della moglie di Lot. La disgrazia della moglie di Lot. Come ha potuto sbagliare questa donna? Quali ripercussioni eterne sono cadute sulla sua vita? Per quello che lei aveva nel cuore. In Genesi capitolo 19, versetto 14 dice: Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliole e disse: Levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi parve che volesse scherzare. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: Levati, prendi tua moglie e le tue due figliuole che si trovano qui, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli si indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliuole, perché l'Eterno lo voleva risparmiare. E lo menarono via e lo misero fuori dalla città. E avvenne che quando li ebbero fatti uscire, uno di quegli uomini disse: Salvati la vita, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte, che tu non abbia a perire. Andiamo alla seconda lettera di Pietro, dal versetto capitolo 2, dal versetto 6 al 9, e dice così. E se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente, e se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sa trarre i pii della tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. Questo dice la Scrittura, la disgrazia della moglie di Lot. Può essere che il Signore in questo momento voglia parlare al nostro cuore, però in questa dantesca scena che abbiamo letto in Genesi, questo giudizio che è caduto sulle città di Sodoma e Gomorra, di queste fiamme che sono cadute dal cielo in risposta alla perversione sessuale che c'era in queste due città, penso a due cose: che quando il peccato è arrivato al suo massimo, quando il peccato è arrivato al culmine, il castigo di Dio, il giudizio di Dio è inevitabile. Possiamo essere qualsiasi persona, la più buona di questo mondo, però se siamo arrivati al culmine, il giudizio di Dio non si può evitare. E un'altra cosa che mi fa impressione è come è impossibile che questa donna, così vicina a questo grande uomo, Lot, avendo vissuto vicino ad Abramo, si possa essere condannata a una eternamente, avendo vissuto vicino ad Abramo, che era un uomo di fede. Com'è possibile che Una lingua di fuoco si stacca dal giudizio che cadeva in queste città e questa lingua di fuoco solforosa e salina cade su questa donna e questa donna si converte in una statua di sale. Pongo alla vostra considerazione questa storia per quello che dice Corinzi capitolo 10, versetto 11, versetto 12. Lì la scrittura ci dice che quello che è avvenuto al popolo antico, a quel popolo antico perverso, quel popolo antico ed empio, è un avvertimento per tutti noi che stiamo vivendo in questi tempi finali. Il peccato di Sodoma e di Gomorra era un peccato enorme e dovuto alla perversione sessuale che c'erano in queste due città, è caduto il castigo divino su queste due città. Il Signore aveva benedetto Abramo, Dio aveva dei piani con quest'uomo di Dio e con tutta la sua famiglia, di modo che Abramo e la sua famiglia erano state benedette, erano state prosperate, avevano molti animali, quantità enorme di persone al loro servizio, erano pastori di pecore. Lo stesso Lot era stato benedetto da Dio, aveva benedetto la sua famiglia e l'aveva prosperato e arricchito. Però c'è stato un momento quando in un luogo i pastori di tanto di Abramo come di Lot hanno cominciato a discutere fra loro e chissà negli abbeveratoi o nei pasti degli animali, cosicché Abramo ha detto a Lot: senti, separiamoci perché questa sarà la cosa migliore per noi, così alza il tuo sguardo e vedi dove, se tu vai a destra io andrò alla sinistra. E Lot alza il suo sguardo e comincia a vedere la pianura del Giordano, che erano terreni fertili, meravigliosi per pascolare, e dice: io vado per quel luogo, per quella pianura. E ha cominciato ad alzare le sue tende di campagna, che a poco sono arrivate sulle rive del Mar Morto, che prima non si chiamava il Mar Morto, era un lago che aveva vita marina, però oggi non è più così. Quello che prevale in questo Mar Morto sono promontori di sali e di zolfo che sono caduti dovuto a questo giudizio che è caduto su Sodoma e Gomorra. In tal modo che Lot ha cominciato a alzare le sue tende e crescendo più e più e più, così che a poco sono arrivate praticamente alle porte di questa città corrotta che si chiamava Sodoma, una città che era sulla via per essere completamente distrutta. Così che il giudizio è arrivato per queste due città, però prima che questo giudizio cominciasse il Signore aveva già preparato un piano di salvezza per la famiglia di Lot e per lo stesso Lot. Il Signore non lascerà mai senza una via d'uscita la gente. Il Signore sempre cercherà di presentare una via d'uscita per tutti coloro che hanno il timore di Dio. E il piano era: Lot, ti darò a conoscere quello che succederà in questo luogo, in questa città di Sodoma, dove tu ti siedi tutti i giorni alla porta di questa città. Questa città sarà completamente distrutta. Un'altra parte del piano di salvezza era: io invierò due angeli affinché questi due angeli ti sottraggano a questo luogo. Fratelli, se la misericordia di Dio, nella misericordia di Dio, egli ha sempre avuto un piano di salvezza per questa umanità. Quando Dio voleva salvare Mosè, quando aveva 13 mesi di età, Jocabed, che era la madre, non sapeva cosa fare di questo neonato, e l'esercito di Faraone cercavano tutti i fanciulli per ucciderli, e lei non sapeva più come nascondere questo bambino e ha ricevuto da parte di Dio, io credo che è stato lo Spirito di Dio che l'ha illuminata e gli ha detto: fatti una piccola cesta e metti questo bambino e mettilo nel Nilo. Era il luogo più pericoloso per poter nascondere una creatura, però nel piano di Dio non c'è nessun problema, cosicché questa cesta di vimini è stato il piano di salvezza per Mosè, per salvare Noè e tutta la sua famiglia, che erano 8 in tutto. Il Signore ha detto a Noè: Noè, preparati un'arca, di modo che tutta quella società di quel tempo è perita sotto il diluvio. Però gli unici che si sono salvati sono stati Noè e tutta la sua famiglia in quell'arca di salvezza. Per salvare allo stesso modo tutte, diciamo, quelle persone che erano state morse nel deserto ai tempi di Mosè, serpenti ardenti erano arrivati. Chissà da dove hanno cominciato a mordere e a uccidere migliaia di giorni diariamente. Mosè grida a Dio e Dio gli dà una soluzione. Gli dice: Mosè, fatti un serpente di bronzo e avvolgila su un'asta abbastanza alta affinché tutte quelle persone che guardino quel serpente di bronzo siano salvate, viva, e non periscono per il morso del serpente. Allo stesso modo la pienezza di salvezza è funzionato in quel momento. E affinché noi siamo salvi, che cosa ha fatto il Signore? Là sul Monte Calvario si è innalzata la croce per il nostro Signore Gesù Cristo, sulla quale egli ha morto e dovuta alla sua morte e alla sua resurrezione, tutti noi abbiamo trovato salvezza per la nostra vita. Benedetto sia il nome di Dio. Cosicché il Signore sempre ha un piano di salvezza, in ogni tempo ha un piano di salvezza. In quel giorno qualcuno dirà al Signore: però Signore, io non ho conosciuto questo piano di salvezza. Però Signore risponderei: io ti ho dato mio figlio Gesù Cristo alla croce del Calvario affinché credessi in lui e ti salvassi per quel sacrificio di lui sul Calvario. Però una domanda ci viene da tutto questo, e la domanda è: come possiamo spiegare il fatto che Dio abbia voluto salvare una famiglia come la famiglia di Lot? Com'è possibile che Dio, fratelli, abbia voluto salvare Lot e a tutta la sua famiglia? E oltre a questo, fratelli, guardate, al punto di inviare due angeli per liberarla da quella condizione pericolosa dove si trovava. Uno può pensare: se Lot e la sua famiglia era una famiglia comune, corrente, come qualsiasi famiglia nostra. Di più, su Lot c'era un'ombra di vergogna sulla sua vita, perché era un uomo che non era un giudice di Sodoma per fare sì che andasse a sedersi alla porta della città. Poteva bene andare in un altro luogo, però no, lui tutti i giorni andava a sedersi alla porta della città. Potete immaginarvi cosa entrava e cosa usciva da questa città. Potete immaginarvi le coppie in quel luogo, perché lì non c'era legge, era sparito ogni senso morale, il morbo, il peccato, la perversione erano in ogni angolo. Però lì andava Lot a sedersi ogni giorno alle porte della città. Sembra che Lot aveva una debolezza, sensuale lì nella propria vita. C'era un problema che egli chissà non aveva risolto totalmente, però qualcosa succedeva nella vita di Lot. Se egli stava lì seduto alle porte, non si sarebbe andato a sedere alla porta di quella città se gli avesse dato tanto fastidio la perversione di quella città. Però sembra che non gli dava tanto fastidio, anche se era un uomo giusto. Però c'era un'ombra di vergogna sulla sua vita, c'era un'ombra di vergogna su sua moglie anche, perché lei sfacciatamente amava l'ambiente di Sodoma. A lei piaceva piaceva questo ambiente nel quale si trovava ed era stata contaminata completamente per questo ambiente nel quale viveva. E dunque, come ci spieghiamo che Dio abbia voluto salvare Lot e tutta la sua famiglia? Senza nessuna eccezione, voleva perfino salvare i generi di Lot, però questi generi erano così tanto contaminati dalla vita di Sodoma e di Gomorra che sono rimasti lì e non hanno voluto credere alla chiamata di Lot. Però il piano di salvezza era anche per loro ed era così chiaro che avrebbero potuto salvare da questa situazione. Però come ci spieghiamo questo fatto che Dio voleva salvare Lot e tutta la sua famiglia? Fratelli, qui c'è la spiegazione. Quello che succede è che la famiglia di Lot c'era un uomo a cui piaceva piegare le proprie ginocchia, c'era un uomo che intercedeva potentemente, c'era Abramo che gridava a Dio e pregava per il suo nipote Lot che amava tanto, amava la sua famiglia e non smetteva mai di pregare perché Lot si trovava in un luogo veramente pericoloso e pieno di rischi. E Abramo continuava a pregare alla presenza del Signore. Voglio dirvi qualche cosa, fratelli. Guardate quello che faceva l'intercessione di Abramo a favore di Lot e di tutta la sua famiglia. Praticamente tutti noi siamo prodotto dell'intercessione di qualche persona. Praticamente tutti noi siamo prodotto dell'intercessione del piegare le ginocchia di qualche persona, di un amico, di nostra madre, di nostro padre, di qualche missionario, di qualche evangelista, di qualche pastore. Noi siamo prodotto di queste preghiere. E ascoltate, cari padri di famiglia, voi potete essere una persona che è molto buona e che abbia profonde convinzioni cristiane e potete avere figli che stanno sulla via della perdizione, figli e figli che possono stare in una situazione terribile. Se voi non imparate da Abramo, se voi non intercedete per loro, se voi non pregate per loro, essi possono perdersi nelle vie del mondo e l'unica cosa che li aspetta è la condanna eterna. Però ritorniamo alla storia e comincia il fuoco cadere su Sodoma in Genesi capitolo 19, versetto 12, un angelo dice a Lot: Lot, fai uscire tutta la tua famiglia da questo luogo perché questo luogo sarà completamente distrutto. All'alba, un angelo del cielo prende per le mani Lot e la mano di sua moglie. E cominciano quest'angelo a farli uscire da questo luogo. E lo stesso l'altro angelo prende le due figlie di Lot dalle mani e cominciano a uscire da questo luogo di perversione, a scappare da questo luogo di giudizio, perché il giudizio già incominciava a cadere. Uno degli angeli, quando già erano arrivati fuori dalla città e ha lasciato le mani di queste quattro persone, uno degli angeli dice a Lot: Lot, prosegui, scappa se salva la tua vita. Non guardarti indietro, non guardarti mai indietro, non detenerti in tutta questa pianura affinché non succeda che tu perisca. E Lot e le sue figlie obbedientemente hanno cominciato ad avanzare in quella pianura fino ad arrivare a un luogo che si chiama Soar. Quando è arrivata a questa piccola città che si chiamava Soar, sua moglie cominciava a restare un poco indietro. La sua forma di camminare lentamente, quella forma di camminare come se non volesse lasciare quel luogo da dove stava uscendo. Gli faceva male, gli dispiaceva lasciare Sodoma, gli dispiaceva lasciare quell'ambiente, così che dovuto al fatto che lei restava sempre indietro, voi sapete com'è finita la storia, ha guardato indietro verso Sodoma e da giudizio si stacca una tormenta e cade pioggia piena di sostanze di zolfo e sostanze saline, e questa donna viene tramutata praticamente in un momento di sale. L'ordine divino qual era? L'ordine divino è non guardare indietro. Nessuno ha guardato indietro fuorché la moglie di Lot, e in quel momento ella è stata giudicata. Com'è possibile che questa donna abbia potuto perdere la sua salvezza? Com'è possibile che la moglie di Lot non abbia potuto essere salvata? Abramo era un uomo con una grande influenza. Questa donna avrebbe potuto essere una donna con un'influenza nella società. Questa donna avrebbe potuto influenzare molte persone, e soprattutto perché godeva dell'intercessione, della preghiera, della copertura che dava questo grande uomo di Dio, Abramo. Abramo non era una persona qualunque, era un uomo amato da Dio, era un uomo che parlava direttamente con Dio. Dio lo chiamava amico, così si riferiva Dio verso Abramo, e gli appariva in molte occasioni. Abramo era visitato per vari angeli durante tutta la sua vita, è stato visitato da parecchi angeli, e Dio diceva ad Abramo: Abramo, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, e io farò di te una nazione grande. Ossia, fratelli, questo Abramo era un uomo speciale, un uomo dalla cui bocca usciva solamente lode e adorazione, e usciva molta sapienza. Però, tornando alla domanda, perché allora questa donna non si è salvata? Perché la moglie di Lot non è potuto essere salvata? Quando questa donna ha guardato indietro, ella non l'ha fatto solo per curiosità. Chissà, se l'avesse fatto solo per curiosità, il Signore avrebbe soprasseduto. Però non era la curiosità che l'ha fatta voltare indietro. Questa donna ha guardato indietro perché amava quel luogo. Ella amava quel luogo pieno di sensualità. Nell'ambiente di questa città gli riempiva il cuore, la soddisfaceva, si sentiva realizzata in quell'atmosfera di Sodoma e di Gomorra. Certamente lei stava scappando da Sodoma, però i suoi piedi la portavano a poco ad allontanarsi, ma il suo cuore era rimasto in Sodoma. E Dio non può essere ingannato da nessuno. Tutto quello che l'uomo semina, questo raccoglierà. E questa donna se ne andava a passi lenti che la allontanavano dal suo mondo meraviglioso, fra virgolette, che aveva conosciuto, che era Sodoma. Non voleva lasciare il mondo. L'esibizionismo, la immoralità che c'era in quel luogo, a lei piaceva moltissimo. Sembrava che, come che lei sentisse una forte eccitazione stando in mezzo a questo ambiente che la circondava in Sodoma e Gomorra. Che terribile! Lei non avrebbe dimenticato le sue grandi chiacchierate con le sue amiche, e chissà di cosa parlavano, gli sarebbero mancate tutte queste cose. Vi voglio dire una cosa, fratelli: è possibile che i nostri piedi ci dirigano sempre verso la Chiesa, l'abitudine, i programmi ci possono portare sempre alla Chiesa. È possibile che anche il nostro impegno che abbiamo nella Chiesa ci avvicini sempre agli altri della Chiesa. Però se il vostro cuore è nel mondo, se il vostro cuore è lontano da Dio, se il vostro cuore apprezza le cose che il diavolo vi offre, vi voglio dire che allo stesso come la moglie di Lot voi non potrete scappare dal giudizio. Voglio leggervi Numeri 32, il versetto 23. In Numeri, in questi versetti, il Signore ci sta dicendo al popolo: io voglio, caro popolo, che tu sappia una cosa, che il tuo peccato ti raggiungerà, ti troverà, il tuo peccato ti troverà. Ci sono persone che credono che peccare è solamente trasgredire la legge di Dio e domani mi pento e così è come che non fosse successo niente. Ma il Signore sta dicendo: io voglio che tu sappia che il tuo peccato ti troverà. Io, chissà, non voglio sporcare le mie mani per il tuo peccato, ma chi ti raggiungerà è il peccato stesso e tutti quei demoni che sono involucrati e compromessi col tuo peccato. Essi sono coloro che ti raggiungeranno. Vedete che cosa terribile, fratelli. E allora la moglie di Lot è un chiaro esempio di una persona che, essendo circondata da persone di fede, essendo circondata da persone con convinzione profondamente cristiane, ella è un chiaro esempio di una persona che non vuole tagliare netto con le cose del mondo, non vuole tagliare netto con il peccato, cosicché il peccato l'ha raggiunta. Pensate bene, ella non è perita e morta stando nella città, perché stava sviluppando il piano di salvezza di Dio. Mentre durava il piano di salvezza c'era speranza anche per lei. Non è stata giudicata nella città che lei amava, però è stata fatta uscire dagli angeli. Quando gli angeli l'hanno lasciata, ella ha cominciato a camminare, però il giudizio gli è caduto su di lei, chissà 8 chilometri già dall'uscita di Sodoma e di Gomorra. Quello che succede con questa donna, con la moglie di Lot, è che lei era fortemente orientata verso il peccato e verso il mondo. Una donna quasi irrecuperabile. Tale era la condizione in cui lei si trovava. Guardate cosa sto dicendo. Quello che succedeva con questa donna, questa moglie di Lot, è che era orientata, inclinata fortemente verso il male, verso il mondo, di Sodoma e di Gomorra. Sapete, fratelli, che cosa ha detto il Signore della tribù di Efraim? In Osea capitolo 4 versetto 17, Osea capitolo 4 verso 17 dice, guardate cosa dice il Signore della tribù di Efraim, guardate cosa dice il Signore di questa tribù: Efraim si è congiunto con gli idoli, lascialo. Efraim si è congiunto con gli idoli, lascialo. Il Signore avrebbe potuto dire: caro mio, questo Signore è inclinato all'omosessualismo e passa un anno e continua, e passano 10 continui in questo e continui in questo, e il Signore lo influisce, lo spirito influisce, i familiari gli invitano a uscire da questo, però egli segue. Allora il Signore può dire agli altri: lascialo. Può esserci qualche signorina influenzata dal lesbianismo e gode di questa situazione continua. Il Signore può arrivare a dire a chi la circonda e chissà pregano per lei: lasciala. Può essere che noi possiamo godere della adorazione satanica cercando la magia, e il Signore può far sentire la sua voce dicendoci: queste persone sono completamente dedicate agli idoli, lasciatele, lasciatele completamente. C'è gente che vuole permanere nell'errore e non considero che è un buco quello in cui sono caduto, uno stile di vita. Pensano che essi così dicono che è uno stile di vita, no, e sono gente che vogliono permanere nell'errore e non vogliono correggersi in alcun modo. Per chi vuole correggersi, ci sono parole di Dio in Apocalisse capitolo 22 verso 11. Queste parole che sono lì mi fanno ricordare mia nonna. Dice lì la parola del Signore in Apocalisse 22 verso 11: chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamina ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Sentite, fratelli, colui che è immondo non gli dice esci di lì, già l'ha detto un milione di volte di uscire da quella situazione. Continua, continua, gli dice il Signore. È tremendo questa cosa. Io mi ricordo, fratelli, quando avevo chissà 14-15 anni, noi giocavamo a football nella strada. Quando uscivamo dalla scuola tutti i giorni giocavamo a football, chissà, possibilmente alcune volte mi facevo male a una caviglia, e si gonfiava, e io arrivavo da mia nonna e mia nonna mi diceva: cosa hai fatto che vedo che stai zoppicando? È che tengo la caviglia gonfiata. E allora lei prendeva la saliva e cominciata a schiacciare la zona che era gonfia, e io gridavo: ai ai, nonna, mi fa male, mi fa male. E lei mi diceva: continua, continua a giocare, continua a giocare. E chissà, dopo una settimana arrivavo con una scalfittura nel ginocchio, lei mi metteva limone, io gridavo al dolore e mi diceva: continua, continua a giocare. Fratelli, è questo che ci dice il Signore in Apocalisse 22:11, che è immondo, continua ad essere immondo. Guardate che parole solenni che ci sono qua. E per finire, fratelli, guardate le parole del Signore Gesù Cristo in Luca al capitolo 17 versetto 32. Sapete cosa ha detto il Signore con rispetto alla moglie di Lot? Che cosa ha detto il Signore? Ricordatevi della moglie di Lot. Ricordatevi della moglie di Lot. Che questa donna aveva la propria mente, aveva il suo cuore, aveva tutte le sue speranze fondate in quel mondo di Sodoma e di Gomorra, e per questo ella non ha potuto salvarsi. Solamente pensate una cosa: quanta gente era intorno al Signore Gesù Cristo, quanta gente di questi sono stati salvati, moltissimi, però altri non si sono salvati, nonostante la pienezza dello Spirito di Dio era nella vita di Gesù. Nonostante questo, molti non sono stati salvati e sono stati giudicati nell'anno 70 d.C., quando il generale Tito è entrato in Gerusalemme e l'ha distrutta, e sono morte 1 milione di persone, e tutti gli altri sono sparsi per tutto il mondo, portati come schiavi a tutte le nazioni. Che tremendo quello che gli vi sto dicendo, fratelli. Ricordatevi della moglie di Lot, che lei aveva il suo cuore nel mondo, in tal modo che per questo non ha potuto essere salvata. Ha avuto la salvezza nelle proprie mani, a portata di mano, però non l'ha apprezzata, non ha voluto aprire il suo cuore affinché il piano di Dio potesse funzionare meravigliosamente in lei. E sapete una cosa, cari amici? Oggi c'è una mano che vuole prendere la vostra e portarvi per il cammino della salvezza. Non è la mano di un angelo, è la stessa mano di Dio che vi vuole salvare. Così come ha fatto con l'Apostolo Pietro quando si stava affondando nelle acque e quando sprofondava nell'acqua, quest'uomo diceva: Signore, salvami! E il Signore è stato rapidissimo in prendere la sua mano e salvare Pietro, però è stato salvato perché Pietro ha esclamato: Signore, salvami! E quando una persona si umilia davanti al Signore, sarà esaltato a suo tempo, dice la parola, per il Signore ha una salvezza per coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, per coloro i quali accettano questo piano di riscatto che Dio ha per ognuno di noi. Preghiamo il Signore. Padre benedetto, Padre celestiale, in quest'ora ti ringraziamo . La nostra arca di salvezza è la croce del Calvario. Alleluia. E questa croce, oh Padre, è stata messa ben in alto. Così come il serpente di bronzo è stato messo su quell'asta lunghissima affinché ogni persona che era stato morso e contaminato la potesse vedere, così io, Dio mio, in quella collina del Calvario tu hai dato la tua vita per noi, e per la tua morte e la tua resurrezione ci hai dato la vita. E quante vite ci sono in questa mattina che credono al tuo messaggio, Signore, che vogliono scappare, Signore, da quello che aspetta questo mondo, perché questo mondo senza di te è perduto, Signore. Questo mondo va come una palla di fuoco verso l'inferno, però tu stai tenendo misericordia per tutti. Signore, non vogliamo essere come la moglie di Lot. Che per avere tanta affezione col mondo, col sensualismo, è stata sorpresa dalla morte eterna. I generi di Lot non avrebbero mai creduto che cadesse fuoco dal cielo. Si sono giocati la loro eternità, oh Signore. Lot non ha mai creduto di essere raggiunto dal giudizio di Dio. Però, Padre, ci sono vite qua presenti che hanno bisogno di te e che credono nel tuo nome. Io ti chiedo, Signore, che perdoni, che li perdoni, che li salvi, che metta in loro il tuo Santo Spirito, Signore. In te c'è speranza, Padre. Tu sei colui che riscatta dal pozzo le nostre vite e ci riempi di favori e di meraviglie. Alleluia. Sei tanto buono con tutti noi, oh Padre. Mentre continuiamo a pregare, cari amici e amiche, voglio approfittare questo momento per farvi un invito, per fare un invito a te, amico e amica. Che apri il tuo cuore al messaggio della parola. Che non succeda come i generi di Lot che hanno chiuso il proprio cuore, che non sia come la moglie di Lot che ha chiuso il proprio cuore affinché non entrasse la grazia. Aprite il vostro cuore. Dice il Signore: ecco, io sto alla porta e chiamo. E busso, e dice: figlio mio, figlia mia, lasciami entrare, aprite il vostro cuore, credete nel Signore Gesù Cristo, dite al Signore: Signore, perdona i miei peccati, salvami questa mattina, Signore, e sarò salvo. Se ci sono persone che vogliono prendere questa decisione, qua al mio lato destro, lì dove siete, alzate le vostre mani e io pregherò per voi. Volete alzare la vostra mano per ricevere Cristo come Salvatore della vostra vita? Il Signore vi aspetta con le braccia aperte. Qua nella parte centrale o là sopra c'è qualcuno che vuole prendere questa decisione? Cari amici e amici, lasciatemi vedere le vostre mani alzate. Il Signore è qua per potervi aiutare, per benedirvi. Gloria al Signore Gesù. Qua alla mia parte sinistra c'è qualcuno che vuole prendere questa decisione? Ricevete Cristo come vostro Salvatore personale. Egli è l'unica speranza vostra. Egli è l'unica porta per la vostra salvezza. Alleluia, alleluia. Voglio chiedere a tutta la congregazione che si alzino in piedi, che cantiamo questa lode. Vieni a Lui che ti aspetta il tuo Salvatore. E mentre cantiamo questa lode, io so che lo Spirito Santo vi sta parlando. Non rifiutatevi, non rifiutate. Lo Spirito Dio sta toccando la vostra vita per salvarvi e perdonarvi, per farvi fare di voi una nuova creatura. Mentre cantiamo questa lode, se avete il desiderio di lasciare la vostra sedia e venire qua davanti all'altare per ricevere Cristo, venite, venite mentre cantiamo questa lode e ricevete Cristo come vostro Salvatore personale. Sì, oh Padre Santo. Venite, venite, ricevete Cristo come vostro Salvatore personale. Lui vi aspetta con Egli ha un piano di salvezza per la vostra vita. Benae che te spera tu buon Salvatore. Ancora una volta. Benae, benae. E te spera tu buon Salvatore. Venae, venae. Che te spera tu buon Salvatore. Grazie Signore, grazie, grazie oh Padre, grazie Signore. Quanti dei presenti sono salvati? Tutti, gloria a Dio, lode e gloria al suo nome. Amen, amen.